Il tema di oggi sono gli effetti della decadenza del decreto legge e il controllo dei presupposti del decreto legge. I due temi si legano l'uno all'altro, curiosamente. La prassi dell'abuso della decretazione d'urgenza non è un fenomeno recente, a parte che è un fenomeno storico. Abbiamo avuto abuso di decretazione d'urgenza dopo la Prima Guerra Mondiale, al punto che la Cassazione cassò una serie di decreti legge dicendo non sono atti normativi validi, sono in violazione dello statuto. Uno dei provvedimenti che fece il fascismo fu una disciplina restrittiva della decretazione d'urgenza, che non vi sto a descrivere perché ormai è roba superata, ma per dirvi come il fenomeno di una lenta fuoriuscita dalle regole del governo parlamentare fosse presente anche in regime statutario e persino durante i primi anni del fascismo. Nell'era repubblicana il fenomeno prese dimensioni molto preoccupanti, di un abuso sistematico che creava le condizioni di giustificazione dell'abuso stesso. Cioè, il Parlamento era ingolfato, era lento, il governo aveva urgenza di provvedere, il governo faceva un decreto legge. I decreti legge per norma parlamentare saltano la fila. No, anche oggi. Sapete che cosa vi dico? Mi sono definitivamente rotto. Ah, hai preso paura, eh? Basta minacciare. Scusate, ma io parlo sempre col computer, qualche volta lui mi risponde. Vi dicevo, i decreti legge per l'urgenza della conversione finiscono con saltare la fila. È come avere un codice rosso, no? Quando siete nella stanteria dell'ospedale, pronto soccorso, perché vi siete fatto buba il ditino, e poi arriva uno che ha la scatola cranica aperta in due, se la tiene così, vi passa davanti perché c'è il codice rosso. E il decreto legge a sua volta ha un codice rosso, nel senso che deve essere convertito in 60 giorni e di conseguenza vedete che il disegno di legge di conversione c'è scritto nel regolamento della Camera, è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della commissione cui è assegnato ordine del giorno, cioè riunione, ordine del giorno è il programma che gestisce la singola seduta. La commissione riferisce l'assemblea entro 15 giorni e tutto il resto del lavoro del Parlamento è spostato indietro per far posto al decreto legge. Il che vuol dire che ogni volta che il governo emana un decreto legge c'è una legge che retrocede nella fila. Il principio della raccomandazione, della profonda ingiustizia della raccomandazione. Ogni volta che c'è un raccomandato che si fa raccomandare, che so io, per fare l'ecografia al suo dentino, c'è un vecchietto che non si fa raccomandare e che aspetta più tempo. Siccome questo aumenta la fila, è chiaro che l'urgenza preme di più e quindi il governo farà un altro decreto legge per sveltire la sua manovra. E questo produce un rallentamento e una devastazione della stessa programmazione dei lavori parlamentari. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che tendenzialmente il Parlamento non ce la fa a convertire un decreto legge in 60 giorni. Potrebbe convertirne uno, due, tre, Noi siamo arrivati nella data fatidica del 1996 ad avere in coda, adesso io non so dirvi il numero esatto, ma qualcosa tra i 600 e i 900 decreti legge in fase di conversione. E questo è ovviamente impossibile da gestire. E quindi che cosa è successo sistematicamente? È successo sistematicamente che il governo ha reiterato i decreti legge. Reiterato vuol dire che al momento della scadenza dei 60 giorni il governo lasciava decadere il decreto legge non ancora convertito e ne faceva uno nuovo, che con qualche tecnica, tipo per esempio far decorrere gli effetti del nuovo decreto legge, dell'entrata in vigore del vecchio decreto legge, faceva sì che ricominciassero i termini dei 90 giorni. Per cui ogni volta che è scaduto i 60 giorni il decreto legge stava per decadere, il governo lo reiterava, faceva un decreto uguale e sostituiva quello precedente. E questo naturalmente non risolveva il problema della lunghezza dei lavori del Parlamento, che era intasato dalla conversione del decreto legge, però risolveva il problema della decadenza. La decadenza è prescritta dalla norma costituzionale, per cui era una tattica con cui si aggirava la norma costituzionale, semplicemente. Io lo odio, lui lo sa. No. Questa cosa ha raggiunto dei livelli assolutamente incredibili, cioè i decreti legge che venivano reiterati 10-20 volte, per cui moltiplicate 60 giorni per 20 avete 600, 1200 giorni, 1200 giorni di vigenza provvisoria. Provvisoria, perché il decreto legge ha effetti immediati ma provvisori. E come può un sistema, un paese avere decreti legge, una normativa, una disciplina provvisoria che dura 120 giorni, che dura 1200 giorni? Com'è possibile la provvisorietà protratta per anni? 2 anni e mezzo, 3 anni di vigenza provvisoria. Vedete, se voi foste un giudice, e un giorno qualcuno di voi lo farà, è ovvio che vi guardereste bene da emanare una sentenza in forza di un decreto legge non ancora convertito. Introduco un nuovo reato, vabbè, questa è una cosa complicata, introduco una nuova tassa, la tassa in discussione alla Camera, voi non condannate uno perché non l'ha pagata finché il decreto legge non è convertito, perché quegli effetti sono provvisori, lo dice la Costituzione che sono provvisori, mentre la sentenza produce degli effetti potenzialmente definitivi, definisce il giudizio, e quindi è nella prudenza di qualsiasi giudice che abbia sale in zucca quello di aspettare che il decreto sia convertito, perché tra l'altro, come poi vedremo, può essere convertito con modifiche. Ma se questo decreto viene reiterato e questa reiterazione dura anni, voi potete tenere il giudizio in sospeso in attesa che venga convertito? Capite come la cosa sia una cosa assolutamente non gestibile, totalmente fuori dal contesto costituzionale. Io allora insegnavo a Macerata e stavo organizzando un seminario con un po' di magistrati su questo problema, quando la Corte Costituzionale ha deciso di intervenire sulla questione con la celebre sentenza 360 del 1996. è una sentenza celebre perché per la prima volta la Corte è intervenuta dichiarando illegittimo un decreto legge e soprattutto dichiarando illegittima la prassi, questa prassi, la reiterazione, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare la certezza del diritto nei rapporti tra diversi soggetti, per l'impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l'esito finale del processo di conversione. Quella prassi della reiterazione viene di conseguenza incidere negli equilibri istituzionali, alterando il carattere stesso della forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento. Vedete, motivazioni estremamente chiare e anche pesanti. Allora al governo c'era Romano Prodi, che dove c'era una sfiga lui entrava immediatamente e chiudeva l'ombrello. E questa sentenza capitò sul governo Prodi. Erano più di 900 decreti in conversione, adesso mi sono ricordato che più o meno il numero. 900 decreti, in larga parte quasi tutti, che reiteravano precedenti decreti. A seguito di questa sentenza, Prodi dovette fare un accordo con il Parlamento per cercare di sbrigare questa situazione. Alcuni sono ritirati, alcuni sono diventati disegni di legge, alcuni sono stati convertiti senza discussione in modo da azzerare, e dopo questa sentenza di reiterazione non ci sono più tracce. Per cui oggi la reiterazione non esiste, dal 96 nessun decreto può essere reiterato, sarebbe dichiarato immediatamente illegittimo. Anzi, per alcuni anni i decreti legge sparirono, non se ne fecero quasi più. Poi, un po' alla volta, sono ricomparsi come i morti viventi e oggi hanno ripreso piede nel nostro ordinamento. Però hanno preso il piede senza più la possibilità della reiterazione e senza più quel gioco che era diventato un gioco perverso. Pensate addirittura che la prassi era questa: il Parlamento incominciava a discutere la conversione, incominciava a modificare il decreto legge, non finiva con la votazione, per cui di fronte al rischio della decadenza il governo faceva un nuovo decreto legge che recepiva le modifiche fatte dal Parlamento. Per cui questa disciplina evolveva nel tempo, diventando immediatamente efficace però. Per cui le norme che si applicavano cambiavano ogni 60 giorni, che è la follia nella follia. Addirittura siamo arrivati a casi in cui il Parlamento ha chiesto al governo di fare un decreto legge per recepire una riforma che stava discutendo in commissione, che è arrivato a un certo punto di maturazione, ma non fino al punto di una votazione finale del Parlamento, dicendo: bene, allora questa parte fanno un decreto legge. Uno scassamento non è forse la parola più elegante, come dire, uno scuotimento, un terremoto dell'assetto dei poteri, da cui la sentenza della Corte che questo dice. Voi state intaccando l'assetto dei poteri, l'assetto costituzionale, la forma di governo, e state distruggendo la prevedibilità, cioè la possibilità da parte dei cittadini di sapere quale cavolo di normativa si applicherà dopo 60 giorni. Vi dicevo, questa prassi della reiterazione oggi non c'è più, è stata sostituita da una invenzione non meno perfida, che è favorita dai regolamenti parlamentari, che dicono: il decreto legge c'ha una procedura d'urgenza evidente, c'è questo filtro, vi dicevo ieri, della commissione, del comitato per la legislazione, nel senso che la riforma dei regolamenti, conseguente non a caso alla sentenza della Corte, prevede che c'è questo filtro immediato del Comitato per la legislazione, che funziona però così. Funziona nel senso che il Comitato può dire: beh, di questo decretone legge alcune parti io non le accetto, perché non sono urgenti. Dice il governo, trasforma in un disegno di legge perché questo decreto così non può andare avanti. E lo stesso presidente della Camera, il presidente, vedete qua, dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto legge. Perché? Perché il decreto legge è un treno di alta velocità, per cui il governo lo fa perché vuole arrivare immediatamente alla normativa, alla conversione, e quando entra in Parlamento è un'alta velocità, una freccia rossa. Tutti quelli che hanno qualcosa di urgente che piacerebbe far approvare cercano di cacciarlo sopra il treno, in modo che arrivi come emendamento, in modo che arrivi rapidamente al risultato. E questo vi spiega anche i decreti leggi che hanno spesso delle norme un po' incoerenti. Allora il Presidente ha questo compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi, emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto legge, cioè è messo lì a controllare chi sale sull'alta velocità. Però vedete, stiamo parlando di organi politici, il Comitato per la legislazione, benché fatto paritariamente opposizione e maggioranza, è un organo politico, e il Presidente della Camera, benché dica sempre io rappresento l'intera Camera e non soltanto chi mi ha eletto, è un rappresentante della maggioranza. Noi abbiamo delle finzioni in questo paese, una delle finzioni è anche il Presidente delle Camere, di cui non vi ho mai parlato, ma che è una figura un po' buffa. Il Presidente della Camera è eletto dalla maggioranza della Camera. Quando esisteva la Prima Repubblica cosiddetta, cioè un sistema basato su partiti molto forti e a un quadro politico molto stabile, per cui governava la Democrazia Cristiana e il PC faceva l'opposizione, si era raggiunto un accordo per cui i presidenti della Camera erano al Senato un democristiano, alla Camera un comunista. Perché questa divisione? Perché al Senato, il presidente del Senato ha la funzione di supplenza del capo dello Stato, per cui se il capo dello Stato diviene un coccolone, mentre si vota, sono giovanissimi e qui sono generalmente molto sani, mentre si vota il nuovo capo dello Stato, nel frattempo il Presidente del Senato ha a fare le funzioni del capo dello Stato, e voi capite che non sarebbe stato mai ammesso un comunista capo dello Stato. Però l'accordo politico era: portiamo il Parlamento come zona degli accordi politici, del compromesso politico, pur essendo il governo un governo di una maggioranza specifica. Era il sistema politico italiano. Dal 1994, quando si è cambiato il sistema elettorale e si è cominciato ad avere i governi di centrodestra e di centrosinistra più o meno in alternanza, la cosa è cambiata. Mi ricordo una battaglia furibonda sulla elezione del Presidente delle Camere, dove la Lega sostenne la Pivetti, una delle persone più importanti della storia culturale del Paese, però fu una battaglia molto interessante, che io seguì alla radiolina mentre ero in bosco a raccogliere funghi sotto la pioggia, pensate che perversione totale, ma mi interessava la battaglia perché lì si è giocato un pezzo di democrazia italiana, perché allora i presidenti delle Camere, proprio siccome erano un rappresentante comunista e uno democristiano, insieme rappresentavano quasi tutto il Parlamento, restava fuori solo l'estrema destra. E siccome poi erano rappresentanti non di primissimo piano, ma figure storiche, non so, la Nilde Iotti, Ingrao, questi personaggi per la sinistra, oppure Fanfani, che dovrei ricordare, Scalfaro, per la Democrazia Cristiana, il loro accordo era un accordo che consentiva di eleggere tutta una serie di autorità garanti, e il Consiglio anche di amministrazione, o diciamo gli organi della Rai televisione. Per cui la vittoria di Berlusconi alle elezioni e l'idea che basta con questo compromesso storico, adesso governiamo noi, portava il sistema ad avere due presidenti delle due Camere dello stesso colore politico, e cioè Forza Italia, laddove questo doveva essere l'organismo che poi gli organi che nominavano le autorità di controllo antitrust, l'autorità di controllo sulle comunicazioni, il consiglio di amministrazione della Rai TV, essendo lui proprietario di televisioni private, voi capite che questo avrebbe significato l'acquisizione in blocco del sistema. Tutto questo la Lega non l'aveva capito, però siccome la storia è molto più saggia degli umani, la Lega per conquistare proprie poltroncine aveva fatto una battaglia furibonda dicendo la presidenza della Camera la voglio, poi ci ha messo la Pivetti che insomma non ha lasciato proprio un ricordo indelebile, ma questo ha creato quel tanto di pluralismo che ha impedito di fare il sacco di Roma. Poi il governo è durato un anno perché la Lega si è tirata dietro e in seguito tutti i presidenti delle Camere sono sempre stati eletti dalla maggioranza che vinceva le elezioni. Con qualche problema, perché quando Fini è stato eletto presidente della Camera, ma poi si è tirato fuori dall'alleanza di centrodestra, immediatamente tutti hanno detto tu devi dimettersi, perché non sei più un rappresentante della maggioranza. Verissimo, ma non c'è nessuna regola che dica questo, cioè che i presidenti devono essere rappresentanti della maggioranza, anzi c'è una mitologia che dice che i presidenti rappresentano l'intero Senato, l'intera Camera e sono imparziali, cosa non esistente. E, però è talmente ritenuto vera questa cosa che nei regolamenti parlamentari, e intanto meno in Costituzione, non c'è nessuna norma che consenta alla Camera e al Senato di sfiduciare il Presidente. Non può essere cacciato, una volta eletto resta lì, finché vuole restare. E questo, voi capite, crea dei problemi con maggioranze così instabili. Casini è stato eletto presidente della Camera, come primo gesto è andato a San Luca a ringraziare la Madonna e noi tutti siamo stati molto grati di questo, perché un rappresentante che si dice imparziale e che va a ringraziare la Madonna, forse magari allo spirito laico di una parte della Camera non andava esattamente a fagiuolo. Va bene, allora voi capite che questo potere del presidente di dichiarare inammissibili gli emendamenti è un potere molto forte sulla carta, ma molto difficile da esercitare, visto che lui è dello stesso colore del governo che fa il decreto legge e probabilmente anche di quelli che spingono gli emendamenti avendo la speranza di farli approvare dalla maggioranza. Comunque è anche questo un film. Vi dicevo, oggi il decreto legge è tornato abbastanza di moda, parecchio di moda, perché è assistito da altri meccanismi parlamentari di cui vi ho già parlato, e cioè essenzialmente dai sistemi di programmazione dei lavori della Camera, per cui le Camere danno al governo la garanzia che si chiude in tempo la discussione. Questo significa strozzatura di tutto il dibattito, che è tutto contingentato, e il governo c'ha sempre l'asso in mano da giocare, che è la questione di fiducia, che infatti gioca ogni volta. Quando il governo vede che il decreto legge incomincia a infarcirsi di emendamenti, ci sono 10.000 emendamenti in discussione, eccetera, tira fuori il maxi emendamento, articolo unico, e con questo lo fa assistere dal voto di fiducia, per cui quello si vota, decadono tutti gli emendamenti. E questo ha militarizzato il procedimento di conversione dei decreti legge. Quindi la sentenza della Corte ha dichiarato la fine di una prassi abusiva. La prassi abusiva però in qualche modo ha cambiato forma, ma qualche organizzazione l'ha ripresa. Oggi il decreto legge è quello con cui il governo fa tutto. Compreso il governo Letta, no? E la reazione è che la Corte Costituzionale ha incominciato pezzettino pezzettino a affinare il suo controllo. Cosa vuol dire affinare il suo controllo? Fino al 1996 la Corte Costituzionale ha ritenuto che la questione del decreto legge fosse una questione che dovevano sbrigarsi nella loro dialettica governo e Parlamento. Dopo quella sentenza la Corte ha incominciato ad essere molto più attenta alle questioni dei decreti legge. Adesso io vi porto tre casi, non sono gli unici ma sono i tre casi più importanti. Questo è il primo. Vi ho voluto descrivere con questa prima schermata il caso vero e proprio, no? C'è un decreto legge, disposizioni urgenti in materia di enti locali. Disposizioni urgenti in materia di enti locali era essenzialmente questione finanziaria. Inserita norma che esclude che la condanna per peculato d'uso costituisca causa di incandidabilità alla carica di sindaco e poi di decadenza dalla stessa. Vedete, la decadenza non è una novità. Non è affatto una novità. Questa norma era la norma che stava dentro nella legge che disciplinava l'elezione del sindaco e che diceva le condanne per alcuni reati, tra cui il peculato d'uso, i reati non sono enumerati così ma per definizioni ampie, comportano incandidabilità, nel senso che tu non puoi candidarti a sindaco. Se ti candidi, la candidatura è nulla, per cui la tua lista viene annullata. E poi, in caso in cui invece la condanna segue la tua elezione, tu decadi. In questo decreto legge era stata inserita una norma che riguardava solo la condanna al peculato d'uso. Voi non sapete cos'è un peculato d'uso, ma il peculato è quando uno usa il denaro pubblico per fini privati. Peculato d'uso è un reato invece un po' diverso. Per esempio, se io uso la macchina d'ufficio per andare a sciare, quello è un peculato d'uso. Bene o male io ho usato beni pubblici per fini privati, non me ne sono impossessato, li ho solo usati. E siccome è la prassi inveterata dei nostri amabilissimi politici, quello di fregarsene della differenza tra pubblico e privato, basta vedere tutti gli scandali sull'uso dei finanziamenti ai gruppi consigliari nelle varie regioni, compreso le nostre, il peculato d'uso era un reato abbastanza comune. Ma c'era un caso, guarda caso, il caso guarda caso era quello del sindaco di Messina. Anche nel pomeriggio parliamo di un sindaco di Messina, perché questa questione, non so se l'avete sentita, della bandiera della pace alla celebrazione del 4 novembre, è un caso che rappresenta interesse per il costituzionalista, il diritto costituzionale. Allora, ma questo era un altro sindaco di Messina, questo è un sindaco di Messina di altra sponda. Siccome questo sindaco di Messina si era candidato pur essendo stato condannato, si è posto il problema se lui doveva decadere oppure no. Era stato naturalmente eletto, se doveva decadere oppure no. E in questo decreto legge hanno infilato una norma fatta apposta per salvarlo. Questione davanti al giudice, ius superveniens, cioè diritto nuovo che interviene con norma sostanzialmente ad hoc diretta a salvare il sindaco. La Corte fa una sentenza, anche questa storica, cita i suoi precedenti mai applicati però. E dice, io ho sempre detto che l'esistenza dei requisiti della stranieità del caso di necessità ed urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità. Lo aveva sempre detto, ma mai applicato. La Corte, tuttavia, nell'affermare l'esistenza del suo indicato proprio compito, è stata ed è consapevole che il suo esercizio non sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del governo e quello successivo del Parlamento in sede di conversione. Come dire, i compiti del giudice, qual è la Corte, sono diversi dai compiti della politica. perché la valutazione delle circostanze di straordinarietà, necessità e urgenze sono valutazioni politiche, non sono valutazioni tecniche, per cui tendenzialmente la Corte non interviene in questo. Ma deve svolgersi il controllo della Corte su un piano diverso, con la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e con esso il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto. Parla come un prete la Corte, ma si capisce abbastanza, cioè il suo compito è intervenire soltanto per preservare l'assetto costituzionale delle fonti. Dietro l'assetto delle fonti c'è anche l'assetto dei poteri. Largo margine di elasticità, bla bla bla, ciò spiega perché ovviamente la valutazione di cosa sia straordinario, necessario e urgente è una valutazione che implica grande elasticità. Ciò spiega perché questa Corte abbia ritenuto che il difetto dei presupposti debba risultare nello scrutinio di costituzionalità evidente e perché sia intervenuta positivamente soltanto una volta in presenza dello specifico fenomeno della reiterazione. Come dire, io ho sempre detto che avrei questo potere da esercitare, ho anche sempre detto che questo potere non lo posso esercitare normalmente perché implica valutazioni politiche, ho anche sempre detto che nell'ipotesi in cui sia evidente l'assenza di presupposti io posso intervenire. In questo caso, dice la Corte, il difetto dei presupposti è chiaro. Adesso non vi sto a spiegare perché dica che è chiaro. Ho voluto invece mettere in risalto quali sono le ragioni di vizio di costituzionalità oltre all'assetto dei presupposti, perché l'assetto dei presupposti di per sé sarebbe già un vizio, no? Mancano i presupposti e quindi il decreto è viziato. Ma c'è un altro problema, che i presupposti implicano valutazioni politiche e quindi la Corte è disposta a intervenire cassando il decreto legge per assenza dei presupposti a tutela di beni fondamentali. Eccoli quali sono. La prima cosa interessante è questa. Questa è una questione sottile. Allora, facciamo un po' di dommatica giuridica. Che cos'è il rapporto tra decreto legge e legge di conversione? Si dice che la legge di conversione sostituisce il decreto legge. Cioè si potrebbe dire che il decreto legge alla fine dura soltanto 60 giorni e poi muore. O muore decadendo con tutte le conseguenze della decadenza sui rapporti giuridici, che vi ho già descritti, o muore perché convertito in legge, quindi sostituito da una legge. Infatti si chiama anche novazione della fonte, la parola è tecnica, dove la novazione della fonte vuol dire che una fonte si è sostituita a un'altra. La legge di conversione si sostituisce al decreto convertito. Sono due atti separati, ma la Corte dice che i vizi della mancanza dei presupposti del decreto legge si comunicano alla legge di conversione, cioè si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge. Questa è una cosa assolutamente importante, perché toglie tutta una lettura, un'interpretazione che è legata al passato. Vi ricordate, io vi dicevo che il decreto legge è sorto in Italia, ma è sorto per esempio in Inghilterra, ancora così è con questa teoria, è un abuso che il governo fa, è un abuso che il governo fa perché si assume poteri che non gli sono propri, l'ordinamento non gli dà, è un esercizio illegittimo di potere, giustificato dalla necessità. E il Parlamento, convertendo il decreto, lo salva, lo purifica. La conversione finisce con essere un atto di convalida. Tanto è vero che spesso si parla di convalida. Questo era verissimo in regime statutario e verissimo in regime, per esempio, del Regno Unito, dove appunto si parla di Bill of Indemnity, dove è proprio mandare indenne il governo da responsabilità. Tu hai fatto un abuso, però era necessario farlo, e io ti mando indenne da responsabilità. Per cui la legge di conversione finirebbe con essere una legge che non riguarda la norma, la normativa, l'ordinamento, ma essenzialmente la responsabilità del governo. Lo convalida nel senso che ne sana i vizi originari e toglie la responsabilità del governo per un abuso fatto. Abuso giustificato perché il governo agisce in stato di necessità, e tutta la dottrina ottocentesca, queste sono pagine anche divertenti, quando parlava delle fonti di diritto diceva, beh, sopra la legge c'è la necessità è fonte del diritto. E questa idea era maturata, è stata elaborata, teorizzata, scritta nei libri, nei manuali, essenzialmente per giustificare l'uso del decreto legge. L'uso del decreto legge si giustifica perché sì, è una occupazione di funzioni altrui, il governo esercita funzioni normative del Parlamento, ma è dominato dal principio di necessità. Sembra quasi la teologia greca, no? Per cui, ananche, la necessità è soprattutto. Allora la Corte qui invece sta dicendo una cosa completamente diversa, ci sta dicendo che i due atti, decreto legge e la legge di conversione, si legano costituendo un unico procedimento essenzialmente, per cui i vizi del presupposti del decreto legge si riflettono in vizi di procedimento della legge di conversione. Vedete, è completamente rovesciato il prisma, non è più che la legge di conversione sana l'abuso fatto del governo. La legge di conversione converte in legge il decreto legge, ma i vizi del decreto legge finiscono con essere vizi della legge di conversione. E qui ci spiega quali sono i motivi che portano ad avere una giurisprudenza così attenta al punto da dire, guarda che il Parlamento non ha il potere di mandare salvo il governo, non ha questo potere, ha solo il potere di convertire in nuovo atto, ma quando esercita questo potere il governo, il Parlamento ha come presupposto la validità del decreto legge, non può sanare il decreto legge. Non lo può sanare, i vizi del decreto legge restano vizi del decreto legge. E questo perché nella disciplina costituzionale che regola l'emanazione di norme primarie viene in primo piano il rapporto tra gli organi, forma di governo. Non si può trascurare di rilevare che la suddetta disciplina è anche funzione alla tutela dei diritti. Questo è uno dei rari casi in cui la Corte si spinge a questo orizzonte un po' osè di dire la forma di governo non riguarda soltanto i rapporti tra poteri, la forma di governo riguarda anche i rapporti tra i diritti, tra i cittadini e lo Stato. Una cosa molto interessante, perché se fosse soltanto il rapporto tra i poteri, allora se il Parlamento dice va bene è risolto ogni problema. Il Parlamento dice, beh, approvo il tuo decreto legge, e questo non modificherebbe il rapporto tra i poteri. Diciamo che il governo, avendo un po' abusato del suo potere, verrebbe sanato dall'organo che è leso da questo abuso. Il governo esercita poteri legislativi in sostituzione del Parlamento. Se il Parlamento dice va bene, è finita. Ma la Corte dice no. Dietro la divisione dei poteri, dietro la separazione delle funzioni del governo da quella delle Camere, ci sono i diritti. Per cui la divisione dei poteri non è funzionale all'equilibrio tra i poteri, è funzionale ai diritti. Mi viene in mente una bellissima frase di Madame de Staël, parliamo primo 800, lei aveva la caratteristica, essendo Madame, di essere donna, per cui non era considerata un pensatore, ma una che teneva salotto, ma invece era una che aveva il cervello fisso, molto fine. E una volta scrisse una frase bellissima che diceva che la forma di governo, parlava del sistema rappresentativo, sta ai diritti come la cambiale al credito. Frase bellissima. Cioè tu hai la tutela dei tuoi diritti nella cambiale, cioè in un certo assetto dei poteri. Per cui quell'assetto di poteri, lo sconvolgimento di quell'assetto di poteri si riflette sulla garanzia dei tuoi diritti. Ne fossero menti così nel nostro diritto costituzionale odierno, ne sarei felice. Che ore sono? Siamo fuori? Sì, siamo fuori 2 minuti. La caffeina non mente.